L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331 8200 213.
Buongiorno, ben ritrovati e buongiorno di festa per tutti quanti voi, tutti quanti noi, no? Sono tutti santi, anche San Sorani oggi, non San Giorgio, San
Chiudo
Sorani.
Gli occhi per concentrarmi.
Sì, bravo, oggi ce l'hai svegli nonostante la giornata di festa. Noi naturalmente vi terremo compagnia anche in questa giornata nella quale starete andando a fare le vostre scampagnate esterne. Ho visto già molto traffico, motivo per il quale siamo arrivati proprio sul gong, nonostante ore e ore di anticipo, ma insomma c'è tanto di cui parlare perché il turno di campionato si è chiuso ieri, ma si riapre già sabato. Ieri la vittoria della Roma contro il Torino, 1-0 firmata Dybala, la vittoria della Lazio che travolge il Como per 5-1, c'era stato un momento quasi di equilibrio sul 2-1, poi in 10 contro 10 la Lazio ha avuto ampiamente la meglio, dimostrando una grande forza di collettivo per una volta anche in trasferta, e se riesce a mantenere il passo che ha in casa diventa una formazione, quella di Baroni, molto pericolosa. La Fiorentina non si ferma più e vince anche a Genoa 1-0, tutti i risultati che non fanno sorridere la Juventus, che oggi festeggia il suo compleanno. Poco fa Thiago Motta anche in conferenza stampa, adesso andremo a leggere le sue risposte, perché la Juventus scivola al sesto posto, per carità, tutti raggruppati in 2-3 punti, quindi è una classifica ancora sommaria che vede però una prima fuga è lanciata dal Napoli, più 7 sulla Juve, più 4 sull'Inter, che resiste all'armata di Antonio Conte. Buongiorno, ben ritrovati da Vincenzo Malangelo, Giorgio Sorani in cabina di regia. Andiamo subito da Fabrizio Ponciroli. Ciao Fabri!
Ciao, bentrovati a tutti.
Allora, turno nettamente sfavorevole per la Juventus, ne parliamo dopo, così parliamo anche delle parole di Thiago Motta in conferenza stampa, però con te vorrei parlare della rinascita della Roma, è rinascita o chimera, e soprattutto del passo della Lazio che comincia a dare un certo senso importante, intrigante alla sua stagione.
No, rinascita Roma no, nel senso che bisogna aspettare per vedere se è stato un fuoco di paglia dovuto soprattutto all'orgoglio di determinati giocatori o qualcosa di più. Sicuramente è una vittoria importante, però mi sembra che Juric non abbia ancora in mano la Roma, quindi bisogna avere un po' di pazienza. Io non so se sia l'allenatore giusto per questa squadra. Dobbiamo solo capire se i suoi campioni riescono ad ovviare a delle evidenti, secondo me, problematiche a livello della squadra, a livello di squadra. Certo che se hai gente come Dybala, come Dovnik, come tanti altri giocatori che hai in rosa, Juric, qualcosa di buono ogni tanto può capitare. Ieri è capitato, 3 punti importanti. Per quanto riguarda la Lazio, mi devo ripetere, ma Baroni sta facendo un lavoro incredibile, incredibile. La Lazio, ragazzi, ha una facilità di gioco che in pochissimi hanno. Cioè, è veramente una squadra che ti dà l'impressione di sapere esattamente quello che fa in campo, ed è bellissimo, perché poi chiunque gioca riesce ad entrare perfettamente nei meccanismi della squadra. Sono veramente, mi ripeto, ma è giusto sempre sottolinearlo, Baroni preso a insulti e stracci al suo arrivo, si sta togliendo delle soddisfazioni enormi. E la Lazio, guarda, forse l'unico dubbio che ho è il fatto che non ha grandi ricambi, soprattutto in determinati ruoli. Però è una squadra bella da vedere, veramente bella da vedere, e ci voleva, perché
beh, sì,
il calcio è fatto anche di belletta.
Quindi diciamo grande diversità di vedute da una parte all'altra del Tevere sotto una giornata di sole, quella romana, grande diversità di vedute anche sotto il cielo di Milano, nei navigli da una parte e dall'altra, perché l'Inter si rialza dopo il 4-4 contro la Juventus, battendo per 3-0 l'Empoli in una partita dove magari non ha brillato particolarmente, ma ha portato a casa la vittoria restando in scia del Napoli, mentre il Milan è affondato sotto i colpi del Napoli di firmato Antonio Conte. Che analisi ti senti di fare su queste due partite?
Ma guarda, ero là a San Siro, quindi mi sono visto il Napoli dal vivo.
Ti è piaciuto, al di là del risultato?
Il Napoli gioca come vuole Conte, nel senso che è una squadra molto attenta, è una squadra che sa ripartire in maniera perfetta, i giocatori in campo sanno perfettamente che cosa devono fare, perché lo vedi, io... ad ogni ripartenza c'è Lukaku che si andava a posizionare in un certo punto, McTominay che è un gran bel giocatore, sapeva dove dargli la palla, è la classica squadra di Conte, tutti ci credono. Sono stato anche alla conferenza stampa post partita e ho visto un Conte carico come una molla, quindi è una bella realtà. Poi ha trovato un Milan che, qua mi dispiace perché creeremo il solito dilemma che ci porteremo via dietro per tutta la stagione, però è vero, Leao ciondolante, Leao magari non completamente, diciamo così, con la testa giusta, però il Milan va dove lo porta Leao. Io continuo a essere convinto di questo assioma, cioè Leao è l'unico fuori classe che hanno insieme a Theo Hernandez. Sì, ha dei limiti, però io Leao lo voglio vedere in campo dall'inizio.
Dopodiché però deve entrare però con un'altra testa, perché anche contro il Napoli è entrato un po' indolente.
Ma non ce l'ha l'altra testa, Vincenzo, ha quella testa, però è il più forte che hai. Io sono convinto che gli Okafo, i Chukwueze sono molto importanti, ma il tuo fuoriclasse è Leao. Se non puoi cambiarlo, lo devi prendere per com'è. Questa è una diatriba infinita, si è ripetuta tantissime volte anche al Milan. Mi ricordo con Savicevic era lo stesso identico problema, anche con Ronaldinho da un certo punto di vista. Leao è di un'altra categoria, cioè su questo non si può discutere. Purtroppo ha un atteggiamento che può irritare, anzi irrita. A livello di piedi non c'è nessuno nel Milan che gli può stare al fianco, e quindi Fonseca ha un bel problema, perché senza Leao secondo me la squadra soffre, e con Leao rischi che poi questo entri con l'atteggiamento sbagliato e giochi in 10. Purtroppo Leao è così, nel bene e nel male.
Le note dolenti arrivano invece per la Juventus. Oggi festeggia il suo compleanno, ma festeggia da sesta in classifica, per carità, tutto molto vicino, però insomma, poi se ci pensi è un periodo estremamente negativo. Addirittura la Next Gen ieri incassa l'ennesima sconfitta interna contro il Sorrento, finisce anche in 10 uomini, nonostante la partecipazione alla sfida da parte di Azic e di Rui, che non hanno dato un cambio di passo a una squadra che sta letteralmente sprofondando, ultima in classifica. Ma in generale è un momento non positivissimo per la Juventus. Ci sono arrivate poco fa le parole di Thiago Motta in conferenza stampa, ti leggerò le sue risposte, ma intanto voglio un tuo parere su quella che è stata una partita assolutamente insufficiente contro il Parma.
Allora, prima mi sono dimenticato sull'Inter. Una battuta flash, l'Inter è l'Inter, cioè nel senso è una squadra che sa capire i momenti. Non ha brillato, io la partita l'ho vista, però quando deve vince. E questo vuol dire essere l'Inter. Quindi sono sicuro che l'Inter darà veramente filo da torcere fino alla fine a Napoli o chi sarà in corsa per vincere lo scudetto. Detto questo, sulla Juve, l'ho scritto anche nell'editoriale, se vuoi fare grandi cose non puoi prendere 6 gol in 2 partite. Cioè non è accettabile. Perché poi hai la sensazione che Thiago stia continuamente facendo girare i centrali alla ricerca di una chimica che secondo me non devi trovare così, cioè continuando a variare i giocatori. Danilo è in difficoltà, lo vede chiunque. Il centrocampo, per fortuna, Locatelli sta tenendo, ma non mi sembra ben assortito. Grazie al Signore è tornato con Miners, che ci darà una grossa mano. E poi là davanti stamattina vedevo le possibili date del rientro di Milik, e vedere che può forse rientrare a metà dicembre mette la Juventus in una condizione drammatica, perché ci sono troppe situazioni che non vanno, non c'è Ivice Vlahovic, ripeto, il centrocampo comincia a farmi venire qualche dubbio. In difesa l'assenza di Bremer è pesantissima. Contro il Parma secondo me meritava di perdere, si è salvata con il talento, con l'orgoglio,
con Weah, che invece era un po' la nota positiva, no? Perché Weah mi sembra gol e assist anche in questa partita, 3 gol già fatti, però soprattutto quello che fanno discutere Fabrizio sono le scelte di Thiago Motta, perché è chiaro come il sole che Danilo non è in condizione, eppure gioca titolare. È chiaro come il sole che mettere in campo Danilo titolare, che non sta bene, ha indispettito Gatti, che mi è sembrato lontano parente del Gatti che conoscevamo noi, sceso in maniera quasi indolente, svogliata in campo, e questo sta cominciando a diventare un problema. Cioè, una Juve di Motta talmente liquida da non avere una forma.
Bravo, è esattamente così. D'altronde se lo doveva anche aspettare Thiago Motta, perché non può sempre andarti bene, soprattutto quando fai cambi così radicali. Io ricordo sempre Lidom, che era attentissimo a non cambiare mai la squadra. Certo, era un altro calcio, però mi sembra che Thiago azzardi veramente tanto, tanto. E poi io comincio, lo accennavo prima, ad avere qualche dubbio sul centrocampo. Mi sembra che manchi la qualità, non so se proprio dipenda dalla mancanza di Douglas Luiz, che quindi probabilmente nella mente di Thiago, nella mente di Giuntoli, bisogna capirlo, doveva essere quello che metteva quel quid in più. Però se Koopmeiners, come credo, giocherà sempre un po' più in fase avanzata, è un centrocampo che gira poco. E insomma, questo può diventare un problema in ottica futura, perché già hai un attaccante isolato, completamente isolato. Vlahovic ha giocato un'altra partita anonima. In più, se hai un centrocampo che non riesce a creare gioco, che cosa ti resta? Ti resta con Sessão che salta l'uomo e cerca UEA in area, o Koopmeiners che si inventa qualcosa da fuori area. Non hai altro. Insomma, mi sembra un po' poco. Onestamente, dopo 10 partite mi aspettavo qualcosa in più a livello offensivo. A livello difensivo, l'ho detto prima, io l'ho detto appena purtroppo è accaduto, l'infortunio di Bremer ha distrutto l'equilibrio difensivo della squadra. Tanti dicono, ma no, un giocatore non può essere così determinante. No, Bremer lo era. Bremer lo era.
Sì, anche come leadership.
Per rispondere alla tua domanda, io non so perché Danilo gioca. Non lo so. Thiago Motta, a precisa domanda, ha risposto, mi sembra di Boban, ha risposto perché lui sa impostare, sì, ma non sa difendere, o meglio, non è un momento in cui riesce a difendere, mettiamola così,
perché non è Danilo, poco, se prendi 53 tiri in 3 partite
è tanto rispetto per Danilo, che sia chiaro, ha fatto chiaro, certo, anni fantastici, però purtroppo nel calcio non si guarda mai al passato, il presente ci dice che Danilo non è in grado di giocare titolare nella Juve in questo momento. Sentire l'allenatore che dice rispetto a Gatti imposta meglio, mi lascia un po' perplesso, ecco.
Oggi è il compleanno della Juventus. Thiago Motta ha detto: sono felice e onorato di far parte della storia di questo grande club, auguro il meglio oggi e per il futuro del nostro club. Difensivamente dobbiamo fare meglio a livello collettivo, dobbiamo essere aggressivi e lasciare meno spazio e meno tempo possibile agli avversari. Questo si fa da squadra, e io aggiungo, magari in questo momento senza Danilo, credo che non ti arrabbierai. Dobbiamo fare meglio per tornare in alto in classifica. Udine dobbiamo andare convinti, fare una grande prestazione, ottenere un ottimo risultato. Siamo ancora all'inizio, è chiaro che dobbiamo migliorare. Affronteremo una squadra che è fisicamente ben strutturata, gioca bene a calcio, ha più palleggio rispetto agli anni scorsi, dobbiamo stare attenti in tutti gli aspetti del gioco. Domani non ci saranno né Nico né Douglas Luiz, Coop invece sta migliorando. Ecco, io mi fermo qua e ti chiedo, ti cominciano a preoccupare le condizioni di Nico e Luiz? Perché Nico Gonzalez doveva essere una lesione di basso grado, però manca ormai dalla partita con l'Ipsia. Douglas Luiz addirittura era stato fatto uscire preventivamente e non era stato trovato nessuna lesione, però è la terza partita che salta. Che sta succedendo?
Allora, i miei colleghi di Firenze mi hanno detto: avete preso uno rotto.
Riferendosi a Nico?
Sì, perché Nico Gonzalez è un po' un giocatore, diciamo così, che tende agli infortuni. Io ovviamente non credo a queste dicerie, però è altrettanto vero che Nico manca molto più di Douglas Luiz, perché Nico, secondo me, può essere anche in alcuni casi l'alternativa di Vlahovic, che in questo momento è desaparecido e solo, quindi nel senso è veramente in una situazione delicata. Su Douglas Luiz non lo so, continua il mistero di questo giocatore che doveva essere il perno del centrocampo, e lo stiamo aspettando e dovremo aspettarlo, perché non puoi bruciarti un giocatore dopo 2 mesi. Resta il fatto che per il momento è una delusione totale, questo possiamo dirlo, dai, al di là dell'infortunio Douglas Luiz non ha avuto l'impatto che tutti ci aspettavamo. mentre Nico, Nico manca molto, perché la sua capacità di saltare l'uomo, di trovare anche conclusioni diverse dagli altri, è molto forte di testa, ad esempio.
Sì.
Manca questa Juve.
Sì. Manca tanto, anche perché poi gioca sempre Vlahovic lì davanti. Se c'è uno che poteva giocare al suo posto, poteva essere Nico, che invece non c'è.
Sì, quello.
Questo è anche questo è il punto. Noi dobbiamo, però, insomma, l'ennesimo gol sbagliato da Vlahovic sotto porta a porta vuota. Che riflessioni ti ha fatto fare? A proposito,
e che Vlahovic comincio a pensare che è così, cioè un giocatore sul quale non puoi fare affidamento in maniera continuativa. Alterna partite poche in cui fa bene, solitamente quando segna, e con partite tante in cui gli basta sbagliare un gol per togliersi ma veramente dal campo, cioè è presente fisicamente,
sì,
ma non c'è più. È come se, non lo so, si bloccasse, se perdesse completamente la fiducia nei propri mezzi. Però, insomma, Vincenzo, seguiamo il calcio da tanto, un attaccante, un campione, non può permettersi di essere così, cioè nel senso, soprattutto se sei l'attaccante della Juve.
Appunto.
E io credo che la società prima o poi dovrà fare una riflessione. Poi sai, tanti dicono, e forse anche giustamente, ma chi prendi? Non lo so, però è altrettanto vero che ci sono dei giocatori che in attacco mi danno molta più fiducia. Tutti sbagliano i gol, che sia chiaro, ma quello che a me non va è che lui sparisce completamente dal campo, cioè hai la sensazione che sia avulso alla manovra, e non va bene, non possiamo permetterci un giocatore così. Io purtroppo quest'anno sto guardando spesso l'Inter e il Milan.
Ecco, bravo, ragazzi, facciamo un po' il raffronto di tutte e tre.
Ragazzi, Thuram, parliamo di sto Thuram, alcuni dicono però
piace molto.
Salta l'uomo, sa giocare con i compagni, ha una grande tecnica, certo anche lui sbaglia i gol, però che mole di lavoro fa per gli altri. E Vlahovic che cosa fa? Boh, si nervosisce, sbaglia il gol, lo perdiamo completamente, corre, si danna l'anima, ma per cosa? È anche vero, bisogna dire la verità, vediamo quando avrà Kuhn Meiners in zona,
certo,
perché quello potrebbe cambiare il panorama. Però lui certo non da solo non ci riesce. Vediamo se con qualcuno al fianco riesce ad essere un po' più continuativo. Perché non può bastare. Cioè, anche, sai che questo è il periodo della moda dei dati, no?
Sì,
tu,
sì.
In qualsiasi trasmissione ci sono stiamo diventando un po' americani, ci piacciono i dati. Ma non servono i dati per capire il valore di un giocatore e soprattutto l'impatto su una squadra. Basta andare allo stadio e guardarlo, e Vlahovic ti dà proprio un'impressione che se non riesce a segnare basta, si affievolisce, certo combatte, lotta, ma non c'è, al di là dei numeri, che tocca pochi palloni, è mal servito, sì, ho capito, ma cosa fa Vlahovic? Questa è la domanda vera.
Sì,
e quindi
sì.
È dura con Vlahovic, non sai come prenderlo.
E questa è una squadra, correggimi se sbaglio, che ormai ti dà quella sensazione di essere una squadra che può vincere e perdere qualsiasi partita, quindi è assolutamente indecifrabile.
Sì.
E questo non è proprio un vantaggio, no?
No.
Se sei Juventus.
No, hai la sensazione che preoccupa,
sì.
Vincenzo, la roba che veramente preoccupa è che sembra che questa squadra non possa andare oltre.
Sì.
Che è il grande dubbio che ho, nel senso che può arrivare fino a un certo punto, ha degli scatti, non so se di orgoglio o di veramente qualità, tipo, non so, con l'Ipsia, con l'Inter, però non riesce ad andare oltre, non ha quella continuità che serve per puntare a qualcosa di importante. Cioè il Napoli è un rullo, ma non gioca un grande calcio, secondo me. Non è un calcio avvolgente, un calcio che dici mamma mia, che spettacolo, però è concreto. L'Inter uguale, al di là di qualche momento di imbarazzo, ma l'Inter quando decide di giocare, i 20 minuti che l'Inter ha fatto contro la Juve, quando è salita su 4-2, ragazzi, è ingiocabile una squadra così, ingiocabile per chiunque. E noi viviamo di queste reazioni Adesso con Sessao è diventato il salvatore della patria, non va bene, non va bene. Vuol dire che non puoi andare oltre. Questo è drammatico. Dopo 10 giornate è drammatico.
Hai la sensazione anche che bisogna mettere un po' tra virgolette, perché poi tutti siamo tutti in discussione nella vita di tutti i giorni, nel lavoro di tutti i giorni, quindi possiamo mettere in discussione anche Thiago Motta, nel senso che probabilmente le sue idee non si sposano con una grande squadra come la Juventus, cioè molte scelte, quelle di non dare un'ossatura chiara, quelle di non avere una formazione titolare, quella di dire uno vale uno ma senza la squadra, senza aver formato prima la squadra, quella di far girare la fascia da capitano e il ruolo di leadership, e quindi non averne uno, non avere un capitano, non avere un leader, non avere un'ossatura, ma avere tanti giocatori che sì, si sentono partecipi, ma nessuno si sente indispensabile. È una cosa più da Bologna o da Juventus?
Allora, è molto prematuro, lo sai, perché comunque 10 partite o comunque mettiamoci dentro anche la Champions, non sono sufficienti. Diciamo che Thiago Motta è uno a cui piace il brivido, no? Io lo immagino su un filo che vuole attraversare dei palazzi nel vuoto totale. È così, nel bene o nel male. Mi sembra che sia uno che, ok, cado nel vuoto, ma cado con le mie idee. E a me piace questo spirito, perché comunque vuol dire che non vuole, insomma, fare la cosa giusta, fare svolgere il compitino e basta. Vuole andare oltre. Il problema è che alla Juventus, se sbagli una partita, già storgono il naso. Due, cominciano ad avere dei dubbi. Se ne sbagli tre o quattro, sei scarso. Cioè non c'è la possibilità di dire, vabbè, aspettiamo, comunque dai. Cioè, un esempio per capirci. Dopo l'Ipsia sembravamo, capito, una squadra destinata quasi a vincere la Champions. Sì. Sono passate due o tre settimane, non so quando, e di colpo la Juventus, ma insomma se siamo questi non arriviamo neanche in Champions. Ma perché nelle grandi squadre funziona così? Sì. Cioè, bisogna vincere in un modo o nell'altro, tu devi vincere. E se cominci a sbagliarne troppe, e anche se sei uno che azzarda, anche se sei uno completamente diverso dal tuo predecessore, però rischi di fare una brutta fine. E per quello che domani, con l'Udinese è già una partita, non dico fondamentale per Thiago Motta, ma molto importante, perché se non vinci a Udine, la classifica si fa pesante, l'ambiente si fa caldo, e soprattutto Thiago Motta è con le spalle al muro, perché dopo qualsiasi cambio farà verrà messo in discussione. Certo. Cioè, hai visto la reazione delle persone quando Yıldız non è stato messo titolare col Parma? Tu puoi giustificarlo se vinci, ma se non vinci non puoi più giustificare quella scelta.
No, certo. E guarda, quello che stai dicendo tu te lo sintetizzo ancora più in larghe linee e poi ci salutiamo. Hai citato Lipsia, impresa di Lipsia, tutti contenti, la Juventus innova che va a Lipsia a vincere, ha svoltato la stagione, poi pareggia in casa col Cagliari 1-1. Esatto. Partita successiva, batte la Lazio, uno scontro diretto, nonostante diciamo l'attacco a forte fascia, arriva il gol, poi su autogol, può essere la molla, la scintilla, poi arriva lo Stoccarda e ti batte 1-0 in casa. Esatto. Pareggi a Milano subito dopo contro l'Inter, stai perdendo 4-2, potresti prendere il quinto, pareggi 4-4, è la rinascita della Juve, che qualità, finalmente nasce Yıldız, poi pareggi in casa col Parma 2-2, è un continuo.
Sono quegli alti e bassi che in un top club non puoi permetterti. Certo. Cioè, sarebbe stato meglio vincere 3-4 partite soffrendo, piuttosto che avere questi alti e bassi. Poi certo, chi ama, io lo chiamo il bel calcio, ma è una dicitura che odio, si è divertito. Ma non credo che tutti i tifosi della Juventus si stiano divertendo. Si è divertito chi era neutrale a vedere Inter-Juve. Io mi sono divertito quando è entrato Yıldız, ma c'è stato un momento che ho temuto la goleada. Contro il Parma stessa cosa, se tu inizi una partita così dopo aver fatto bene all'Inter, vuol dire che non sei una grande squadra, o non lo sei ancora, mettiamola così.
Esatto.
Perché tu non puoi approcciare così una sfida in cui secondo me dovevi vincere 4-0, perché quello era un segnale, dicevi ok, con l'Inter l'ho ripresa grazie a Yıldız, ma io sono una squadra e ti faccio vedere che in casa asfalto il Parma. Sei entrato in campo, hai preso un gol incredibile dopo 5 minuti e secondo me, lo ripeto, dovevi perderla quella partita. Per me il pareggio ti è andato bene, quindi non lo so, la Juve è un bel problema. Per chiudere, per fare una risata, sì. Sto leggendo, com'è che le chiamano, le vedovelle di Allegri,
sì, sì.
Giusto? Adesso c'è questo giochino
la
che è anche abbastanza divertente.
La stanno godendo, sì, vabbè, però...
No, è divertente, sì. Che stanno mettendo la nuova Juve vicino alla vecchia Juve, no? Dicendo, sì, con tutti questi campioni in più, presunti tali, questi sono i risultati, perché da numeri alla mano, l'ho detto anche oggi la Gazzetta... Beh. La Juve di Thiago Motta sta facendo peggio di quella di Allegri, ma io non mi interessa, era solo per dire
anche
che il calcio
siamo, esatto, vedi,
è così, cioè, contano i risultati, tutto il resto, sì, è bello il bel gioco, tutto, ma se non vinci non vai da nessuna parte, soprattutto alla Juve.
E allora ti faccio una domanda così di salute, è stata una puntata un pochettino più diversa, sarà una puntata un po' più lunga sulle pause eccetera, ti saluto però veramente su questo. Ti diverti di più con questo tipo di gioco di altalena di risultati, di gol, di emozioni, o ti divertivi di più con la solidità di Allegri, che magari poteva risultare noiosa per certi volte?
Ti devo dare due risposte. Sì. La risposta da tifoso: mi divertivo più con quando si vinceva.
Okay.
A me non interessa se si vince 1-0 con autogol al 94esimo. A me interessa a fine partita che abbiamo vinto. Poi certo, se si giocava anche bene ancora meglio. Però da tifoso ti dico sicuramente preferivo quando si vinceva in maniera continuativa. Da addetto ai lavori dico che è bello vedere la Juventus che ci prova. Il problema è che se ci prova per tutta la stagione, e allora non mi va più bene. Se ci prova per trovare quella continuità che sta cercando Thiago Motta, allora applausi. Il problema sta solo lì, capire se questo tentativo, a volte anche disperato, di trovare il modo di recuperare le partite con orgoglio, qualità, spettacolo, voglia di fare, diventerà un marchio di fabbrica oppure un segno del non essere grande squadra. E lo vediamo tra poco, Vincenzo, perché adesso arrivano le partite che contano,
Cioè, sì.
Non puoi più permetterti di pareggiare col Cagliari, col Parma, perché sennò già lo scudetto te lo sogni, ma poi ragazzi, quest'anno per la Champions è una bella guerra,
E tu sai bene che se la Juve non c'entra la Champions è un vero problema, è un vero grande
problema. Cosa succede, per chiudere, cosa succede, almeno chi ci sta ascoltando fa questa domanda, cosa succede se la Juventus di Thiago Motta votata l'attacco non va in Champions?
Un disastro.
Chi ha sbagliato? La società, Thiago Motta?
Bella domanda.
Diventa dura,
Bella domanda. E in tanti
capiti,
No, però in tanti tirerebbero fuori la storia di Mayfredi, lo sai che già comunque più o meno lo fanno.
Bravo, vedo che sei sul pezzo.
La storia che si ripete, no? Corsi, esatto. E ricorsi. Speriamo di no. Ciao Fabri.
Ciao,
Fabrizio,
ciao
Ponciroli. Ci fermiamo, torniamo con Ivan Cardia, Tutto Mercato Web, a tra poco, comodi, tranquilli insieme a noi.